please don't you get rid of me. She swore that she would be all mine, love me till the end. But when I whispered in her ear, I lost another friend.
Le 8:05, Tommaso Torrigiani dell'AMMA, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno, un caro saluto ancora a tutti gli amici di Consor Radio.
Allora, è arrivato il peggioramento che avevate previsto, si spera in una giornata migliore domani, temperature abbastanza alte, ci fai un quadro un po' delle previsioni per queste ore, anche per il fine settimana?
Sicuramente, le temperature sono abbastanza miti perché quello che accompagna queste nuvole sono venti meridionali, venti di scirocco, porta un'aria umida e mite, quindi una nottata con temperature fino ai 10 gradi in pianura, una giornata che si presenterà inizialmente con cielo molto nuvoloso coperto e con piogge deboli, non particolarmente forti, che interesseranno in mattinata più che altro le zone centro-settentrionali, quindi province di Livorno, Pisa, Lucca, ma anche Pistoia, Prato e Firenze. Nel pomeriggio invece tenderanno a concentrarsi maggiormente su quelle di Arezzo e Siena. Nel pomeriggio infatti avremo una rotazione dei venti che favorirà delle schiarite inizialmente sul nord-ovest, che poi in serata si estenderanno a tutta la regione, quindi è il transito della perturbazione. Questo favorirà poi per domani, sabato, una giornata un po' più soleggiata, probabilmente sarà l'unica giornata soleggiata da qui fino alla fine delle festività, con temperature domani che torneranno quindi a calare decisamente nei valori minimi, questo perché il cielo stanotte sarà sereno e quindi si potranno ripresentare anche delle gelate abbastanza estese in pianura e nei fondovalle, quindi domani brinate, insomma, perché poi dopo le piogge di oggi probabilmente ci saranno delle forti brinate in molte zone. E questo miglioramento, come vi dicevo, interesserà la Toscana soltanto per la giornata di sabato, che sarà in prevalenza soleggiata, ma con temperature comunque in diminuzione anche nei valori massimi. E per quanto riguarda poi la successiva evoluzione, tornerà un clima nuovamente mite e umido da domenica e anche per la giornata di lunedì, quindi una giornata che giornate torneranno simili a quella di oggi, quindi con cielo coperto e deboli piogge, giornate abbastanza uggiose. L'ultima cosa che ci tengo a dirvi è che oggi sarà anche un rinforzo dei venti di libeccio, soprattutto sull'arcipelago settentrionale, ma anche in Appennino e sull'Alto Mugello, e pertanto c'è un codice giallo per vento su alcune zone della Toscana, soprattutto sull'Alto Mugello, e per mareggiate sulla costa centro-settentrionale.
Grazie per il momento, buona giornata. Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
Controradio. forward to every day. Oh my, some days I just hate to try. Sometimes it's every day. Oh my, sometimes it's every night. I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. You keep me addicted to you.
Passati pochi minuti dopo le ore 15, l'onorevole Mussolini entra in aula dalla solita porticina di destra, seguito dagli onorevoli Di Giorgio, Federzoni e Ciano. Appare, come scrive il cronista del Corriere della Sera, accigliato e scuro in volto. È il 3 gennaio di 100 anni fa, del 1925. È il discorso in cui il Duce si assume la responsabilità politica, morale e storica del delitto Matteotti. È la chiusura del Parlamento, che riaprirà dopo molti anni, ed è la vera e propria nascita della dittatura. Ne parliamo quest'oggi con l'onorevole Riccardo Nencini, presidente del gabinetto VSE, autore di libri sul caso Matteotti. Buongiorno. Buongiorno e bentrovato. Dal corpo a muoio.
Buongiorno a tutti, buongiorno, auguri veramente di cuore, buongiorno.
Grazie, auguri anche a lei, a muoio per te, un momento, come dire, che porta a quella giornata. Perché partire dal delitto Matteotti di più di 6 mesi prima per arrivare ad oggi, al 3 gennaio, Nencini?
Il 3 gennaio del 25 Mussolini, con un discorso che è entrato nella storia del Parlamento italiano e non solo, chiude una vicenda che si era aperta molti anni prima, quando, ben prima della marcia su Roma e poi con la marcia su Roma dell'ottobre del 22, Mussolini e il fascismo salgono al potere. Il 10 giugno del 24 era stato rapito e ucciso Matteotti, 6 mesi e mezzo dopo quella vicenda si chiude. Viene sbarrato il Parlamento, Mussolini, come ricordava lei, si assume la responsabilità politica, morale e storica del fascismo, di ciò che è e che è stato e che sarà il fascismo in Italia. La vicenda Matteotti viene completamente cancellata dalla storia del tempo, verrà ripresa successivamente Matteotti tornerà di nuovo all'attenzione non solo degli storici ma anche dei cittadini italiani. Però quello è il momento conclusivo, fu un giorno incredibile perché in pochi si aspettavano quel discorso di Mussolini. Però nel momento in cui Mussolini entrò in aula alle 15 del pomeriggio, intervenne, tutto fu molto chiaro anche a chi non credeva che l'evoluzione della vicenda Matteotti si sarebbe conclusa in quel modo.
Addirittura per alcuni poteva essere il discorso della fine del fascismo invece che dell'inizio della dittatura vera e propria.
È così, ed è sorprendente perché il gruppo dirigente liberale post-risorgimentale, che era composto da personaggi importanti, da Giolitti a Salandra a Vittorio Emanuele Orlando, non erano degli sprovveduti, si riuniscono addirittura la mattina del 3 gennaio per stabilire chi andrà a tenere le consultazioni al Quirinale. Al Quirinale allora non c'era Mattarella, ma c'era la monarchia, il re, Savoia, Vittorio Emanuele III. Cioè non avevano proprio capito quello che stava avvenendo e non avevano accettato verosimilmente che Mussolini giocasse la vicenda politica italiana con un mazzo di carte completamente diverso da quello che loro erano abituati a maneggiare.
Ma infatti un passaggio decisivo di quella giornata, di quel discorso che dicevamo prima, riguarda anche il silenzio delle opposizioni, quando appunto Mussolini pronuncia quelle terribili, quelle terrificanti parole in cui dice: se i fascisti sono dei criminali io ne sono il capo, se c'è un colpevole sono io, fuori il palo, fuori la corda. Le opposizioni stanno in silenzio.
Ed è un altro aspetto sorprendente di questa vicenda. Tutti continuano ad aspettare, ad attendere l'intervento del re e quindi l'applicazione dello Statuto Albertino, mettendo nelle mani del re, come lo Statuto Albertino prevedeva, la possibilità di cambiare il Presidente del Consiglio dei Ministri. Non avevano capito che Vittorio Emanuele III non sarebbe assolutamente intervenuto. Tutti aspettano anche dopo il 3 gennaio, tutti vuol dire da Turati, ad Amendola, a De Gasperi, lo stesso Gramsci, aspettano un intervento esterno risolutivo. E fra i pochissimi che capiscono che la partita ormai è finita, una donna, la Kulishov, e un ragazzo molto giovane che farà la fine di Matteotti anni dopo, Carlo Rosselli. Entrambi capiscono che il 3 gennaio c'è una pietra tombale sopra quel poco che era rimasto della democrazia parlamentare italiana.
La Kulishov è dura con Turati in questo passaggio?
È molto dura perché seppure la Kulishov ha condiviso all'inizio l'Aventino, il riunirsi fuori dal Parlamento delle sette forze dell'opposizione al fascismo, dai popolari ai repubblicani, socialisti, comunisti, azionisti, eccetera, quando l'Aventino lei capisce che non può sortire nessun effetto, vorrebbe un'azione più forte, più robusta, più efficace. E quando non la vede, comincia a scrivere a Turati e agli altri leader dell'opposizione che quella non è la strada che possa essere seguita nel futuro.
Poi che succede? Il Parlamento chiude, quella seduta si chiude anche in un modo quasi grottesco, ci verrebbe da dire.
Con una lotteria per un ospedale pugliese. Quindi una seduta che acquista tutta la sua normalità parlamentare, sia prima dell'intervento di Mussolini, perché si discuteva di interrogazioni di nessun valore, di interpellanze di nessun peso, poi nel mezzo l'intervento di Mussolini, e alla fine viene approvata una proposta di legge per bandire una lotteria in favore di un ospedale pugliese. Era stata una proposta avanzata da un parlamentare pugliese, e quindi c'è anche il ridicolo dentro il dramma, dentro la tragedia. Il Parlamento italiano verrà riaperto una ventina d'anni dopo. È un caso raro nella storia delle democrazie occidentali ed è sorprendente che sia avvenuto in quei termini, quasi senza colpo ferire, con un via libera dato a Mussolini straordinario. Cosa succede subito dopo? c'è un intervento contro le opposizioni. I circoli di Italia Libera vengono chiusi, circoli della massoneria che si opponeva a Mussolini vengono chiusi, arrestati, i primi arresti. C'è un elenco che ha nelle mani il ministro degli interni, era un nazionalista bolognese, Federzoni, e dal pomeriggio i prefetti, dalla sera del 3, i prefetti cominciano ad applicarlo, quindi si va nelle case, si prendono gli oppositori, socialisti, comunisti, eccetera, eccetera, si arrestano, e lì è l'inizio della fine.
Onorevole Nencini, grazie per essere stato con noi.
Sempre un piacere, buona giornata davvero di cuore.
Parliamo adesso con un'altra persona di grande, grandissima esperienza di studi storici, stiamo parlando del professor Sandro Rogari. Professore, buongiorno a lei, ben trovato. Professor Rogari, può sentirmi?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, ben trovato. Tra le altre decine e centinaia di pubblicazioni, Sandro Rogari fa parte anche di quella pubblicazione che sono estratti di un convegno, Firenze, il primo fascismo fiorentino. Che ruolo gioca la città di Firenze, la Toscana, insieme all'Emilia Romagna, naturalmente, nell'arrivare alla costruzione del fascismo?
Il ruolo della Toscana è fondamentale, direi addirittura nell'ambito della Toscana il ruolo centrale è quello di Firenze, perché il fascismo toscano promana quasi tutto da Firenze, sono i fiorentini che si recano nelle varie province e suscitano energie, provocano conflitti, instaurano squadre, organizzano manifestazioni repressive contro le opposizioni, insomma hanno un ruolo centrale nello sviluppo del fascismo, dello fascismo toscano. Poi naturalmente la terra di Mezzadria, la Toscana, per la Valle dell'Arno e terra di Mezzadria, favorisce questa, la crescita del fenomeno fascista, perché il mondo mezzadria rapidamente si converte su posizioni filofasciste.
Senta, Firenze e la Toscana, Firenze era sede direzionale della grande industria presente in Toscana, era sede, come dire, di proprietà fondiaria, ma la reazione del capitale industriale e agrario è sufficiente a spiegare il seguito che ottenne il movimento fascista a Firenze?
Diciamo i grossi capitalisti toscani, a partire da un personaggio come Max Bondi, che aveva una sede a Firenze, furono grandi finanziatori del primo fascismo. Le sedi fondamentali del fascismo nella città di Firenze furono finanziate e sostenute dal grande capitale, poi la proprietà si accodò in qualche modo, ma certamente i grandi capitalisti ebbero un ruolo centrale.
C'è un personaggio chiave dell'omicidio Matteotti, che appunto un personaggio tra virgolette fiorentino, sì. Anche questo ce la Dubini. Dice lunga.
Ma Dubini è pratese di origine.
Sì, è vero, è americano pratese, verrebbe da dire in qualche modo, certo. E anche lui è un personaggio che racconta di cui fu quel fascismo, personaggio certo. Molto violento.
Soprattutto di questo fascismo violento, estremo, che caratterizza il fenomeno del fascismo fiorentino in quegli anni, nel 24, ma poi anche nel 25 e nel 26. Non dimentichiamo la distruzione dei sedi, l'uccisione di professionisti importanti a Firenze, l'assassinio di tante figure significative, di avvocati nella Firenze dell'ottobre del 1925, ciò che contribuì poi a una svolta del fascismo che portò all'emarginazione progressiva degli estremisti e fece riprendere a Mussolini il controllo della situazione.
Lei come storico emerito di grandissima esperienza e di lunga data, come lo racconterebbe questo 3 gennaio, questo centenario dallo storico discorso di Mussolini alla Camera.
Il 3 gennaio non fu compreso, cioè il discorso del 3 gennaio, che è secondo me la svolta verso la costruzione della dittatura, perché Mussolini alla Camera esplicitamente dice che se il fascismo è stata una rivoluzione io ne sono il capo, mi assumo le responsabilità politiche e morali di tutto ciò che è accaduto. Lui non dice di essere stato il mandante dell'omicidio Matteotti, però dice che l'omicidio Matteotti rientra in quello che lui definisce un processo rivoluzionario. E questo voleva dire che sostanzialmente il discorso dell'Aventino, il discorso delle opposizioni, non aveva più valore, perché le opposizioni si basavano sulla questione morale e lui rovescia i termini del problema dicendo non c'è una questione morale perché questo è un processo rivoluzionario e quindi rientra nell'etica della rivoluzione. Gli aventiniani non lo compresero, lo compresero in pochi, alcuni liberali lo compresero, che quella era la fine e significava la costruzione della dittatura. Ma il curioso del 3 gennaio è che è chiaro a noi oggi che è il momento, il punto della svolta verso la dittatura, ma non era chiaro ai contemporanei.
E così fu l'inizio della fine, infatti.
Fu l'inizio della fine, esatto.
Professor Rogali, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a lei, davvero. Grazie di nuovo.
She stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait or hesitate. Let's move. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're trying to trick me in love.
go home, yeah, to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game? Are you trying to put me in shame? Baby, I said, slow, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love.
Le 8.30 di venerdì 3 gennaio 2025, questa è Controllo Radio, la nostra newsline torna dopo il giornale radio di Popolare Network.
Dalla redazione le notizie delle 8.30. Il caso di Cecilia Sala, oggi l'ambasciatrice italiana in Iran andrà al Ministero degli Esteri di Teheran per chiedere come prima cosa condizioni di detenzione rispettose dei diritti della persona per la giornalista italiana che si trova nel carcere speciale di Evrin. Spero solo che il carcere non segni Cecilia per la vita, ha detto ieri sera la madre della giornalista al termine dell'incontro con Giorgia Meloni. Dopo giorni di basso profilo, il governo ieri si è riunito con i dirigenti dei servizi segreti dopo aver convocato l'ambasciatore italiano. La trattativa per liberare la giornalista italiana resta complicata. Teheran infatti chiede in cambio la liberazione di Mohammed Abedini, l'ingegnere iraniano arrestato in Italia su richiesta degli Stati Uniti che lo accusano di terrorismo. Washington non vuole trattare con l'Iran e anche ieri ha chiesto l'estradizione di Abedini.
La guerra a Gaza, sul centro della striscia è in corso un pesante attacco aereo israeliano, lo riporta Al Jazeera. Esplosioni sono state registrate a Deir al-Bala e nel campo profughi di Bureji. Dall'alba di oggi si contano già 25 vittime, un centinaio i morti palestinesi nelle ultime 24 ore, tra questi anche diversi bambini. A Doha potrebbero riprendere presto i colloqui per il cessate il fuoco dopo che ieri il premier israeliano Netanyahu ha approvato il ritorno dei negoziatori israeliani in Qatar. Secondo fonti di stampa israeliana, il negoziato procede molto lentamente. Il principale nodo è la lista degli ostaggi ancora prigionieri a Gaza. Hamas afferma infatti di non essere in grado di individuare tutti i prigionieri.
Corea del Sud, gli investigatori hanno sospeso oggi l'esecuzione dell'arresto di Yoon Suk-yeol dopo uno stallo durato 6 ore nella sua residenza di Seoul con le guardie del corpo del presidente deposto che hanno impedito agli agenti di eseguire il mandato. Lo ha annunciato l'Agenzia Anticorruzione Nazionale, che sta indagando sulle accuse di insurrezione e di abuso di potere a carico di Yoon, che esattamente un mese fa ha tentato di imporre nel paese la legge marziale. Ora gli investigatori hanno tempo fino a lunedì per arrestare l'ex presidente.
Questa mattina ci sarà un presidio davanti al Ministero dell'Istruzione promosso dai docenti di sostegno precari per chiedere l'incremento dell'organico di diritto, la stabilizzazione dei docenti specializzati e per garantire formazione di qualità e continuità didattica attraverso le assunzioni. Ci sarà anche la FLC-CGIL, ribadiremo la contrarietà rispetto all'avvio dei percorsi di formazione abbreviati e semplificati per acquisire la specializzazione sul sostegno e la necessità di implementare l'offerta formativa delle università, legandole all'effettivo fabbisogno del sistema scolastico e abbassando i costi a carico dei docenti, ha dichiarato il sindacato.
A Milano questa mattina c'è stato un incendio in un capannone edile di Viale Sarca, alla periferia della città. Per cercare di domarlo sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, considerato che nello stabile sono presenti bombole di GPL e altro materiale potenzialmente pericoloso. Le fiamme hanno causato una nube di fumo visibile ad alcuni chilometri di distanza. Non risultano al momento coinvolte persone. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fibili, rallentamenti per traffico intenso tra il bivio per la 12 e Interporto Toscano Ovest in direzione mare. Per lavori è chiuso in uscita lo svincolo di Livorno Aurelia in direzione Firenze. Per lavori nel ramo di Livorno tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare, chiusura della corsia di marcia all'altezza del chilometro 68. Sulla A11 l'area di servizio di Beretola Nord in direzione Pisa è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Ricordiamo l'obbligo di dotazione invernale a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. La viabilità cittadina a Firenze per lavori alla rete idrica in via Masaccio, restringimento di carreggiata tra via Nardi e via La Farina. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Le 8:40, ci spostiamo a Prato perché una delle preoccupazioni naturalmente riguarda il mondo della produzione e anche dell'export dei distretti toscani. Negli ultimi anni, almeno 14-15 anni si sono verificate, almeno dal 2008, diciamo così, per comodità, dalla grande crisi del 2008-2009 si sono succedute diverse crisi, ad esempio della produzione tessile. Stiamo parlando del distretto pratese, di cui si torna a parlare in questi giorni. Perché? Perché Prato negli ultimi 10 anni ha perso il 20% delle aziende manufatturiere e in questo momento si cerca di capire come mettere mano a questa situazione nella contemporaneità. Il segretario della Camera del Lavoro di Prato, Lorenzo Pancini, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno e buon anno.
Anche a lei tanti auguri. Lei ha parlato di un comitato permanente sul distretto industriale per cercare in qualche modo di coinvolgere veramente tutti gli attori di questo scenario, se ho capito bene. Partiamo da questo per capire come ripensare Prato.
Sì, diciamo che non è una proposta così rivoluzionaria, ma prova a costruire quantomeno una proposta di discussione in città su un tema che, come diceva lei giustamente, ormai da anni vede una riduzione, un impoverimento del territorio da un punto di vista di aziende. Ovviamente stiamo parlando in questo caso del distretto tessile tradizionale, non parliamo dell'abbigliamento, che in realtà invece nello stesso periodo, diciamo in questi 10 anni, ha, diciamo, visto un incremento esponenziale sia delle imprese attive che del numero dei lavoratori di quel settore. Un comitato di distretto che in una qualche misura è la definizione di una cornice giuridica a il tavolo di distretto che ormai esiste da anni nel territorio pratese e che ha prodotto anche cose buone, non ultimo insomma la capacità di governare insieme al comune di Prato la distribuzione di 10 milioni di euro derivanti dalla precedente legge di bilancio, che hanno consentito nel nostro territorio di costruire, diciamo, dei bandi a cui hanno partecipato le imprese che distribuivano risorse nell'ambito della transizione digitale e green, che sono le due grandi transizioni, insomma, siamo chiamati a governare. La proposta nasce, diciamo così, da un'osservazione di fatto, cioè noi negli ultimi 15 anni, a fronte delle numerose crisi che si sono prodotte diciamo anche a livello globale, ma che hanno avuto un fortissimo impatto sul territorio, abbiamo osservato, come dire, un'inerzia, ecco, della classe imprenditoriale pratese, ovvero da una parte nel momento in cui si entrava nelle crisi la prima domanda che ci si poneva è: ma quando ripartiremo? Questa è stata la domanda che ha imperversato la discussione e il dibattito, soprattutto nella fase della pandemia da Covid, dove appunto abbiamo avuto un lockdown pesantissimo da marzo del 2020 fino al maggio, e non ci si poneva mai la domanda: ma come ripartiremo da quella crisi, con quale modello produttivo, con quale idea di sistema economico locale?
Poi una parentesi, dopo il Covid c'è stato quel rimbalzo illusorio che ha fatto credere a tutti che invece le cose ripartivano alla grande, poi ci siamo svegliati e abbiamo capito che non era affatto così, che si trattava di una crisi di sistema.
L'altra osservazione è quella che questo è avvenuto negli ultimi 20 anni, diciamo che una parte degli imprenditori pratesi hanno dismesso, ecco, quei vestiti, quei panni di imprenditori e hanno virato verso una rendita finanziaria specialmente legata a l'affitto del capannone, l'affitto delle mura, ecco, dismettendo appunto un ruolo sociale dell'impresa e optando invece per una rendita che appunto proveniva e derivava dalla crescita esponenziale di quell'altro, di quell'altra branca, ecco, insomma, del distretto pratese, che è quello dell'abbigliamento e del pronto moda. E, recuperando quello che diceva prima sul lockdown, l'uscita dalla pandemia da Covid, a conferma appunto della necessità di governare certi processi, appunto l'idea che il rimbalzo avesse di fatto posto fine a quella crisi o a un insieme di crisi ormai da anni si stavano sovrapponendo, in realtà ci ha ricordato come in un mondo, in un mercato completamente globalizzato e interdipendente, un qualsiasi evento, una qualsiasi variabile che si manifesta anche a centinaia di chilometri dal nostro distretto può avere degli effetti devastanti su il nostro sistema economico, il nostro sistema sociale. Quindi noi abbiamo bisogno, ecco, dove è possibile governarlo, almeno le variabili a noi, diciamo, concesse di governare, ecco.
Voglio farle due domande soltanto. L'ultima riguarderà il ruolo del sindacato, però la domanda che voglio farle adesso riguarda la vera grande sfida, rivoluzione epocale che dovrebbe affrontare la città di Prato, cioè quella di provare a stare insieme e a smettere di lavorare in forte individualismo, cioè organizzare modelli di produzione più grandi e quindi più competitivi, e non quello che finora poi è stato, fino a un certo punto è stato il grande successo di Prato con le tantissime piccolissime aziende. Quel tempo è finito.
Sì, è finito da molto, e però pare che ancora, insomma, il motto piccolo è bello prevalga in termini culturali, ma in realtà è un errore, e ce lo dicono i numeri, ce lo dicono i fatti. Noi mai qualche anno fa abbiamo lanciato, diciamo, un manifesto dove dicevamo semplicemente che il futuro possibile, che ovviamente è un processo di sviluppo locale a base industriale, però deve vedere necessariamente nuove forme di coesione e visione sistemica del futuro, cioè noi dobbiamo spingere perché vi siano attraverso l'integrazione di diversi tipi di aggregazione, possono essere orizzontali di imprese finali, di fase, aggregazioni verticali, insomma ibridazioni tra i vari soggetti che oggi compongono la filiera del tessile, andare a creare pochi soggetti di dimensioni molte volte più grandi delle attuali, che grazie a un modello che comporta anche reciproche certezze tra le imprese della filiera, garantiscano però al distretto una capacità economica per fare i necessari investimenti di ricerca e sviluppo, il trasferimento tecnologico nelle fasi produttive e soprattutto la redistribuzione della ricchezza prodotta, perché noi siamo, dico il distretto pratese, ma la Toscana in generale, di fronte ormai a 20 anni di terziarizzazione povera del nostro modello produttivo, che ovviamente genera meno ricchezza e evidentemente non la redistribuisce, genera lavoro povero, pagato male, pagato poco, con poche competenze, con spesso contratti precari. Ecco, noi abbiamo bisogno ovviamente di riscrivere completamente il modello produttivo e superare quello sì che negli anni è stato la caratteristica vincente del distretto produttivo pratese, ma che oggi rischia di essere il suo tallone d'Achille.
Lei parla di una rivoluzione culturale per la città veramente importante. Da questo punto di vista, al di là dei vari modelli che vengono evocati, la presenza dei sindacati nella coprogettazione, in qualche misura, insieme alle aziende, nella codeterminazione dei processi industriali di mercato, può essere una via?
Ma io credo proprio di sì, anzi credo che sia una delle poche vie possibili, quindi attraverso una progettazione partecipata, ecco, da parte del mondo del lavoro attraverso le proprie rappresentanze e quindi il sindacato. Cioè le nuove tecnologie, quindi della comunicazione, dell'informazione, possono consentire una nuova organizzazione del lavoro, anche meno ripetitiva e gerarchica, diciamo più aperta, dove diventa anche centrale, no, l'intelligenza, la creatività e la cooperazione tra i lavoratori. E siccome noi pensiamo, alla fine noi leggiamo, ecco, l'impresa non tanto come una proprietà privata, ma come un vero e proprio sistema sociale che crea relazioni sociali, ecco, noi abbiamo necessità che i lavoratori e le lavoratrici possano partecipare a una coprogettazione, codeterminazione dei processi produttivi, dell'organizzazione del lavoro. Guardi, a noi si porrà un grande tema dato dalla transizione digitale e green, cioè quale ruolo verrà perimetrato per il lavoro nei prossimi anni, anche in termini di ore di lavoro, di tempo di lavoro umano. Forse noi siamo chiamati da questo punto di vista non solo a governarli questi processi, altrimenti li dobbiamo subire e basta, ma credo siamo obbligati a far partecipare i lavoratori e le lavoratrici a questo processo di ridefinizione dell'organizzazione del lavoro, che diventerà centrale anche per forse rilanciare, ecco, uno sviluppo locale a base industriale, perché noi crediamo che senza industria ancora oggi, insomma, si va poco lontano e, ahimè, l'ho già detto e lo ripeto, se l'alternativa al manifatturiero, all'industria nel nostro territorio è un terziario povero e poco pagato, ecco, noi non ci possiamo stare.
È chiaro, non c'è dubbio. Lorenzo Pancini, il segretario della Camera del Lavoro CGIL di Prato, grazie per queste riflessioni e buona giornata a lei.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia, parlo della mia, l'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia. Ero il suo modello, mi imitava sempre, riteneva fossi bello, sì questo lo ricordo, ma ora se lo guardo vedo solo nostalgia. O forse è gelosia, forse è gelosia. Oggi sono perso, non mi riconosco. Cerco nel riflesso una certezza che non c'è. E anche se mi sposto, quello segue il gesto. Evito lo sguardo perché so che pensa che ho sbagliato tutto e quanto sono brutto. Ma io sono lo stesso, però non capisco mai da che parte sto. Da che parte stai? Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia. Parlo della mia, l'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia. Conosce la mia stanza e fa come se fosse casa sua questa esistenza. Conosce la pazienza, chissà se è lì che aspetta, che cerca compagnia. Quando vado via, quando vado via. Oggi sono perso, non mi riconosco. Cerco nel riflesso una certezza che non c'è. E anche se mi sposto, quello segue il gesto. Evito lo sguardo perché so che pensa che ho sbagliato tutto e poi come mi vesto. Ma io sono lo stesso, però non capisco mai da che parte sto, da che parte stai. E ti vedo molto
molto spesso quando canto dentro al cesso, affacciato al finestrino nel televisore spento. Quindi scusa se ti sembro una specie di tormento, è da un po' che ci rifletto, è da un po' che ci rifletto e ti vedo molto spesso.
Oggi sono persi dentro al cesso, non mi riconosco
al finestrino,
cerco nel riflesso una certezza che non c'è.
Se ti sei
anche se mi sposto
di tormento,
lo segue il gesto,
ci rifletto,
evito lo sguardo
che
perché so che passa che
hai sbagliato tutto,
io quanto sei brutto, ma io sono lo stesso, però non capisco mai
da che parte sto,
da che parte stai.
Le 8.55, restate con noi perché tra poco arriva Nil Coroppolo sulle nostre frequenze. Andate su controradio.it dove trovate le notizie aggiornate in tempo reale. Questa è naturalmente una citazione perché David Gilmour entrava nei Pink Floyd oggi, questo fatidico 3 gennaio, ma era il 1968. E naturalmente non vi dimenticate del Controradio Club, perché le iscrizioni sono apertissime più che mai. Potete sempre venire in orario d'ufficio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, alla fermata della tranvia Paolo Uccello, siamo nella zona del Ponte alla Vittoria, o più comodamente andare online, dove è possibile, su controradioclub.it, iscriversi all'associazione che sostiene la nostra emittente. E state con noi, questa è Controradio.